Allora, siamo giunti alle 14.59 in questo momento, sempre da Radio Andorossa. Vi avevamo annunciato una seconda intervista oggi e abbiamo ai nostri microfoni per la prima volta il professor Andrea Cerroni, sociologo della conoscenza, docente all'Università Bicocca di Milano. Ben ritrovato a questi microfoni, professore.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Grazie, grazie tante. Allora, professore, noi oggi vorremmo insomma un suo contributo per quanto riguarda questo concetto di scienza. Poco fa abbiamo parlato per esempio con un rappresentante del movimento NOTAP e dopo di lei intervisteremo la professoressa Margherita Cervo, che ci darà degli aggiornamenti sulla questione Xylella, e sono proprio due argomenti che vedono crescere movimenti attorno a questi temi per la salvaguardia del territorio. Allora, noi vorremmo in suo parere per quanto riguarda una possibile ridefinizione dell'indagine scientifica a partire dal basso, appunto per una scienza a 360 gradi e per un rapporto più concreto, diciamo, fra scienza e democrazia, qualora potesse essere possibile. Ecco, lei che insomma è un sociologo della conoscenza, gradiremmo che ci desse un suo apporto per questa tematica e soprattutto per il rapporto fra i movimenti ambientalisti, che sono chiamati o antiscientisti o addirittura negazionisti.
Certamente. Beh, allora mi faccia dire un paio di cose. La prima in relazione esattamente alla questione della Xylella, della quale con il mio gruppo di ricerca ci siamo occupati ultimamente. Allora, quello al quale si assiste da un punto di vista, diciamo, di dinamiche di sociologia della conoscenza è quello, è un conflitto fra due framing, fra due costruzioni del problema. E cioè, da una parte c'è un frame della conoscenza disciplinare, di persone che hanno tutte le caratteristiche, tutti i requisiti per essere degli esperti scientifici su una patologia fitopatologica. Qua c'è una visione monocausale che si fonda su una triangolarità, su tre agenti, cioè il batterio, l'insetto vettore e l'ospite, che è l'olivo, la vittima, diciamo, di questo. A fronte di questo frame, che ha tutte le sue migliori ragioni, ce n'è un altro che ha delle altre ragioni, ed lo possiamo chiamare un frame della conoscenza esperienziale, è quello di chi ha una consuetudine decennale o addirittura plurigenerazionale con le coltivazioni dell'olivo, che portano avanti, invece di un approccio monocausale, una multicausalità. Che vuol dire? Vuol dire che al di là del significato o meno, maggiore o minore, che è, diciamo, una differenza secondaria, mettono l'attenzione, portano al centro dell'attenzione questioni quali altre cause biotiche, per esempio funghi, cause abiotiche, per esempio qualità del terreno, glifosati, inquinamento da pesticidi, eccetera, ma anche cause di ordine sociale, per esempio il declino dell'agricoltura, economico, per esempio l'abbandono di alcune coltivazioni, di alcuni terreni, l'incuria su questi terreni, delle politiche di incentivo che vengono contestate, altre cause di origine ecologica, per esempio una scarsa biodiversità, cambiamenti climatici, eccetera, o infine addirittura delle cause che potremmo definire culturali, cioè il trattare la terra come una merce, approcciare i problemi in maniera eccessivamente riduzionistica, eccetera. Quindi noi, come sociologi della conoscenza, assistiamo a un fenomeno, e su questo siamo simmetrici, e questa fa parte del paradigma della nuova sociologia della conoscenza, essere simmetrici, cioè studiamo il dibattito, quali sono gli attori, quali sono le posizioni, quali sono gli argomenti che portano. Oltre a questa descrizione specifica, in realtà poi noi portiamo almeno due altri ordini di ragionamento per affrontare il problema, che non sta a noi risolvere, chiaramente, ma noi osserviamo, descriviamo e possiamo anche spingerci fino a dei suggerimenti da dare agli operatori, che poi sono direttamente coinvolti, su come è possibile muoversi. Allora, altri elementi sono, per esempio, che tipicamente, questo lo sappiamo da tantissimi contesti, gli scienziati, le discipline scientifiche sono focalizzate, diciamo, è quasi, sarei per dire, naturale, in realtà non c'è nulla di naturale, è sociale, è una costruzione sociale, centrate a leggere il rischio in generale in termini di danno. Danno vuol dire l'entità del danno misurabile spesso economicamente e la probabilità che questo si verifichi. Ma le popolazioni, questo in generale, al bene al di là della questione specifica dell'olivo, degli agricoltori, la Puglia, l'Italia e qualunque altro esempio che possiamo portare, tipicamente è coinvolta da un'altra funzione che gli esperti di rischio definiscono oltraggio, e cioè ha a che fare con la percezione della qualità della vita. Per la verità, sul termine percezione del rischio, percezione della qualità della vita, percezione di insicurezza, si sente spesso sulla stampa quasi dileggiare gli elementi percettivi, tacciandoli di soggettivismo, mentre invece ci sarebbe una conoscenza oggettiva, eccetera. Ecco, questo in realtà la filosofia della scienza, a cominciare dal 1880 da parte degli stessi scienziati, Marx, Poincaré, tutta la filosofia della scienza del XX secolo ha smontato questa concezione positivistica della scienza, secondo la quale la scienza direbbe come stanno veramente le cose e tutti gli altri non avrebbero che una percezione puramente soggettiva. Quindi questa dicotomia fra danno e oltraggio deve assolutamente essere recuperata a un discorso, a questo punto non mi piace neanche usare il termine razionale perché sembra di voler negare l'importanza delle questioni culturali, ma direi nell'ambito della ragionevolezza. Quindi il dibattito, a nostro avviso, dovrebbe orientarsi a comprendere tutta la complessità dei fenomeni in atto. L'ultimo punto, poi mi dica, fatemi le domande, l'ultimo punto sul quale vorrei portare l'attenzione è che però sulla complessità arriviamo molto sguarniti in questi anni, perché siamo ancora portatori di una conoscenza scientifica che si è formata anche a livello curricolare e a livello quindi cognitivo in termini tendenzialmente riduzionistici. Quindi non mi stupisce che ci siano degli scienziati che approcciano il problema in termini monocausali, così come non mi stupisce che dalla parte opposta chi vive sulla propria pelle un problema che non è semplicemente risolubile in termini del triangolo che dicevo prima, batterio, insetti, olivo, ma è culturale, tradizioni, qualità della vita, cura dell'ambiente, benessere sociale, eccetera, è portatore di una, diciamo, tradizione che chiamiamo olismo, che un tempo era consegnata alle religioni, ma dallo sviluppo del pensiero ambientalista, quantomeno in avanti, è diventata,
sarebbe opportuno.
Sì, e quindi questo confronto fra i due frame diventa un confronto fra riduzionismo e olismo. A mio giudizio, e qui ecco che allora mi espongo, il problema non può essere risolto in nessuno dei due modi, o meglio, in nessuno dei due modi che escluda l'altro,
esatto,
come significativo.
Esatto. Perché noi poi discutevamo di questo, no, professore? Cioè, la scienza c'è qualcosa che non produce, e ricollegandoci al concetto di democrazia, nel momento in cui si deve discutere di quello che si fa, si deve discutere anche di quello che non si fa, no? Quindi perché la scienza non sviluppa delle linee di indagine che possono essere lo stesso scientifiche, ma si ferma solamente a determinate risposte che molto spesso fanno gioco solo a delle linee politiche? Ecco, ribadiamo questo concetto: è possibile davvero un rapporto scienza-democrazia nei termini che lei adesso ci ha proposto?
Ma guardi, le dirò di più, cioè le dirò innanzitutto che dobbiamo, perché i problemi con i quali già da tempo ci stiamo confrontando, e che sempre di più saranno i problemi reali con cui ci dovremo confrontare, sono problemi complessi che non possono essere risolti né appellandoci a un olismo vago, quasi magico da una parte, né con un riduzionismo che si immagina che curando il piede del paziente abbiamo ristabilito il benessere del paziente. Per esempio, il paziente potrebbe non essere sopravvissuto all'anestesia. Ecco, allora, questo che cito un caso medico, perché è nella medicina che questa consapevolezza si è sviluppata, in termini di una quella che è ormai definiscono un'alleanza cognitiva che ci deve essere sulla definizione del problema prima ancora che l'approcciare la soluzione. Quindi per un verso è indispensabile, per altro verso c'è una riflessione, se me lo consente, ancora più profonda, cioè fa parte della storia della scienza, così come della storia sociale degli ultimi secoli, è quella di aver sviluppato due istituzioni che sono quelle che la modernità, con tutti i difetti, tutti i limiti che tutti riconosciamo, ci consegna però come delle soluzioni storicamente determinate, ma fondamentali. E cioè, una è la scienza. La scienza si è sviluppata per costruire l'accordo attorno alla descrizione, la spiegazione, la predizione più resistente, più sulla quale c'è maggior consenso in una certa epoca. Questa è stato il successo della scienza. Dopodiché nella scienza c'è sempre dibattito, ma anche sulla xylella ci sono quantomeno sfumature, e in certi casi c'è anche una minoranza dissenziente, ma questa è la regola dappertutto, in qualunque settore. Dall'altra parte, la seconda istituzione è la democrazia. La democrazia l'abbiamo sviluppata nel corso della modernità come sistema per regolare le azioni. Quindi allora, da una parte abbiamo la democrazia come istituzione per regolare le azioni nostre, quelle che si vedono, quelle che, se mi concede, compiono i nostri corpi. Mm-hmm. Dall'altra parte c'è una regolazione delle idee, quella che, se vuole, compie la nostra mente. La prima è stata, la soluzione è stata quella di una democrazia, la seconda è quella della scienza. Quindi la dicotomia, cioè pensare che si possa andare a lungo avanti con una contrapposizione, vuol dire proseguire in una concezione cartesiana che ha meno a che fare con René Descartes e assai più con i suoi epigoni cartesiani, che continuano ancora oggi a esserci, per esempio nell'educazione o nella concezione della comunicazione scientifica, a contrapporre azioni e pensieri, diciamola tutta, vita e conoscenza. Questo è un dibattito fondamentale nella filosofia degli ultimi secoli, e su questo è immediato rendersi conto che da una questione così specifica, che può essere la xylella, dietro dobbiamo leggere un conflitto che affonda in alcune contraddizioni della storia della modernità e che oggi pone almeno un paio di sfide. Se vuole, le domande sulle quali bisognerebbe interrogarsi: la prima è forse dobbiamo andare oltre la dimensione proprietaria per rispondere alla domanda di chi è la democrazia, ma anche di chi è la scienza. La scienza è proprietà di un singolo scienziato, la democrazia è proprietà di un presidente di una regione, o di un politico, o di un movimento politico, o sono questi dei beni comuni, beni pubblici? Poi possiamo litigare sulle sfumature di significato, ma è ben chiaro di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di beni fondamentali che l'umanità con grande fatica si è costruita, e mai per una volta per tutte. Sia la scienza sia la democrazia sono sempre pieni di difetti, pieni di cose che non sono state affrontate o sono state affrontate soltanto parzialmente, ma è una strada, quindi c'è uno spirito democratico e analogamente c'è uno spirito scientifico. E poi l'altra parte della contraddizione è che bisogna superare la dimensione mercificatoria.
Questo è veramente difficile.
Certamente, la terra non è una merce, il lavoro non è una merce, il denaro non è una merce, il benessere non è una merce. Non possiamo scambiare soldi contro inquinamento, non possiamo scambiare posti di lavoro con tumori. Questo non è accettabile. Se lo ammesso che lo sia stato in tempi lontani, ammesso che lo sia stato, non è più accettabile. Questo immediatamente fa sì che attorno alla xylella in realtà si possa costruire, ma dico la xylella, ma guardi, attorno a moltissimi altri problemi.
Sì, ma anche Cerano, qualsiasi altra, l'Ilva.
C'è sempre un discorso politico generale, ma non vuol dire ideologico, no, cioè di che cosa stiamo parlando, verso dove vogliamo andare, qual è l'idea di società verso la quale vogliamo andare. Questo, in questo senso io intendo politica.
Quindi, professore, è giusto rivendicare una riapertura dei processi di indagine scientifica ai movimenti, ai cittadini, a coloro che vogliono difendere il proprio territorio, con delle argomentazioni che hanno come principale obiettivo la salvaguardia del proprio habitat, della propria salute, del proprio vissuto, della propria identità, fare in modo appunto che gli scienziati si confrontino anche con loro, no? Come lei diceva, lo scienziato come civil servant, cioè la scienza che si deve mettere a disposizione della società civile a 360 gradi. O sbaglio?
Sono d'accordo, con la cautela che io sono convinto di compiere bene il mio lavoro, il mio punto di vista, la mia ricerca, se non mi faccio coinvolgere da nessuna delle parti in causa, anche se poi io come cittadino posso avere le mie preferenze, anzi devo essere addirittura libero in altri contesti di esprimere la mia opinione. Qua sto parlando come scienziato registro questo l'andamento di questa discussione in questo modo che a mio avviso è vecchio. Non possiamo più avanzare la discussione in questo modo. Secondo aspetto è che non soltanto bisogna ascoltare tutti, ma io devo dire anche la verità a questo punto, che ormai io mi occupo di prima persona di comunicazione scientifica, di un master alla mia università, ormai da almeno 20 anni mi occupo in prima persona di questo, vedo che da parte dei cittadini, da parte di alcuni movimenti, sempre più spesso viene fuori un'istanza che è difficile da contrastare, da contestare alla radice. Portano degli stimoli ai quali non ci si può contrapporre arroccandosi, no, con chi non ha queste competenze io mi rifiuto di parlare. E badi che questo è un discorso che abbiamo sentito in tanti altri contesti. Non ha diritto di parola chi non ha certe competenze. Ecco, questo qui non è più assolutamente tollerabile. E devo dire che ci sono delle resistenze da parte della comunità scientifica, del tutto comprensibili. i curriculum al momento degli scienziati non prevedono lo sviluppo di competenze di sociologia della scienza, filosofia della scienza, comunicazione della scienza, ma forse neanche nel nostro curriculum rientra l'educazione civica. Però santa pace, quando uno poi si confronta con problemi che coinvolgono milioni di persone, dovrebbe riandarsi a leggere la Costituzione cosa prevede. Quindi è un problema che deve essere urgentemente affrontato, per esempio sull'educazione. Noi assistiamo a un riduzionismo nell'educazione a tutti i livelli, dalla scuola all'università, vogliamo parlare dei test PISA invalsi, che ne è della formazione scientifica, allo spirito critico, alla complessità di persone che alleniamo per risolvere i test PISA invalsi.
Sì.
Nessuna. Le competenze concepite come alternative alle conoscenze, perché le conoscenze sarebbero teoriche, astratte, le competenze sarebbero quello che chiede il mercato del lavoro. Ma dobbiamo formare operai, dobbiamo formare consumatori o dobbiamo formare cittadini responsabili nella società della conoscenza? Oppure la funzionalizzazione di tutto il sistema dell'informazione e dell'educazione semplicemente a scambi economici. E questo purtroppo è un'ideologia questa che si è affermata negli ultimi 40 anni quantomeno in tutto il mondo occidentale, forse non soltanto. Questo è il neoliberismo.
Esatto.
C'è una colonizzazione del neoliberismo fin dentro i curriculum degli esperti.
Sì, e poi tutto quello che vediamo adesso sul territorio, va bene, soffermandoci solo per quanto riguarda la Puglia, perché in queste ore stiamo parlando di xylella, carbone, TAP, si sta arrivando a una devastazione territoriale, a una desertificazione che ci ricorda un po' tutto quello che è stato fatto in Africa, no? Precedentemente, sempre al soldo del neoliberismo, sempre al soldo di questo capitalismo ormai estremamente in crisi, che prima ha fatto devastazione fuori dall'Europa, adesso la sta cominciando a fare dall'Europa e guarda caso dal sud dell'Europa, e noi siamo direttamente interessati con queste devastazioni. Professor Cerrone, noi la ringraziamo tanto, vorremmo che lei chiudesse questo suo preziosissimo intervento con un auspicio, con un'idea, un contributo che noi possiamo lanciare da questi microfoni.
L'idea è che non dobbiamo rinunciare alle innovazioni, dobbiamo anzi farci carico di un'innovazione che non è più soltanto limitata dalla una sostenibilità più ambientale, sociale, economica, ma deve farsi forte delle risorse di terra, di lavoro, diciamola tutta, di cultura, di cui l'Italia è ricchissima, soprattutto nelle province. Il confronto fra l'Italia e qualunque altro stato occidentale è che la ricchezza culturale, la profondità della cultura dell'Italia è molto più lontana di quanto non lo sia in Francia da Parigi o in Gran Bretagna da Londra, è in tutte le province. Quindi un rilancio di un provincialismo che non deve essere vissuto come lo scimmiottamento estremizzato o ostracizzato di mainstream che provengono da altrove, che parlano la lingua inglese o che vengono pubblicati in riviste accreditate da altri in par factors, ma deve essere un provincialismo che rilegge criticamente la propria storia e va a scoprire qual è il patrimonio universale dell'umanesimo italiano che ha colonizzato tutto questo nostro paese ormai da un millennio, seminando una ricchezza della quale credo ci sia fortissimo bisogno non soltanto in Italia ma anche in Europa.
Professor Andrea Cerroni, noi la ringraziamo tantissimo per questo suo intervento qui ai microfoni di Radio Onda Rossa e sicuramente rimarremo in contatto per un prossimo futuro. Grazie mille.
Grazie a lei.
Grazie.
Buon lavoro.
Grazie.
Ciao. So what?